his ass. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15.01 di giovedì 10 ottobre 2024, bentornati in diretta sulla giusta frequenza negli studi di Via Nazionale 5. In cabina di regia c'è il signor Flo, con voi fino alle 16 in voce il sottoscritto Riccardo Codomaccio sulle frequenze di Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Di fronte a me lo ritrovo ormai quotidianamente, non so quanto questo sia un bene per la mia vita, ma c'è sempre lui, Tommasone Di Pierro.
Eccomi qua, è un bene essere qui, è un bene stare qui con te, però occhio perché la mia mano lesta potrebbe rubare tutte le carte che sono depositate qui sulla tua scrivania, anzi sulla nostra scrivania.
Ah, le carte
della
del
trasmissione.
Mio
le
portafoglio.
Carte del tuo portafoglio.
Sì, che poi non è un portafoglio, ma un portacarte.
Un portacarte, oppure sei, non lo so, in realtà mi conviene rubarti tutto? Penso di sì, ci potrebbero essere ritorsioni di che tipo?
Guarda, io credo intanto di andare in questura e presentare querela ovviamente nei tuoi confronti. Devo dire, non troveresti granché, carissimo Tommaso.
Peccato, ma peccato, però sono sicuro che qualcosa potrei prendere.
Vabbè, qualcosina c'è sempre ovviamente nei conti correnti di tutti noi. Bentornati in diretta, penultima puntata della settimana, anche se questa, va detto carissimo Tommaso, è una settimana lunga.
Esatto, è una settimana molto lunga perché ci aspetta molto lavoro. Domani sarà una giornata importante, ma anche sabato ci sarà infatti l'inaugurazione del progetto Aracne, la rete che include, che ci vede coinvolti come Fondazione Media Literacy. Domani il nostro Cotu e il nostro Flo in cabina di regia saranno al polo inclusivo sperimentale all'Istituto Carlo Levi per la prima inaugurazione di Aracne, ma sabato ci sarà un altro grande evento all'autodromo di Valle Lunga, sempre per l'inaugurazione di Aracne, perché ci sarà la Synapse Track Experience e noi saremo presenti a documentare l'evento come giusta frequenza, ma anche come Jolly Roger. Quindi sì, è una settimana lunga, siamo molto coinvolti, ma non sono gli unici progetti in cui sono coinvolti. Oggi infatti abbiamo, per dirvi appunto, una giusta notizia molto interessante che verte appunto su un altro progetto a cui si sta dedicando la nostra Chicchi Dipa, che salutiamo da lontano, in questo momento è ad Andria in Puglia, ma anche lei sta facendo, devo dire, la sua parte, si sente la sua mancanza, deve tornare a stravolgere la nostra quotidianità perché Cotu non ne può più di stare qui con me.
Non essere severo, ho incontrato di peggio nella mia lunga carriera.
Hai
lunga
ragione,
carriera.
Francesca Barbato.
Per esempio, bravo, bravo, è un ottimo
sì.
Nome. Quale facciamo in realtà le più sentite congratulazioni, cosa che peraltro non ho mai fatto in diretta, quindi forse è per questo che Francesca non mi parla più. Però dobbiamo assolutamente abbracciare lei, Darione e Daniele, il piccolo Daniele,
il
che
piccolo
appena
Daniele.
Giunto alla luce, e gli mandiamo veramente un grande in bocca al lupo. Purtroppo per lui tiferà Roma.
Esatto.
Devo dire che noi da romanisti soffriamo ogni anno, ogni stagione, quindi anche Daniele, che ha un nome particolarissimo legato ovviamente alla bandiera Daniele De Rossi, avrà di che soffrire. Però devo dire, dai, insomma, la Roma vince uno scudetto ogni 40 anni più o meno, no? Quindi insomma, quando lui avrà 20, probabilmente vedrà qualcosa di bello
e sarà un momento gioioso.
Lo spero veramente per lui. Tommaso, tu non segui il calcio, vero?
No, purtroppo no. Tempo fa lo seguivo, ero anche uno di quelli che aveva le app per controllare ogni volta il fine settimana chi vinceva, chi non vinceva. I miei sono sempre stati tifosi, ma hanno cercato di trasmettermi la passione, ma niente, non ce l'hanno fatta. Dopo un po' ho mollato, non mi sono più interessato al calcio. Mi interessano le dinamiche, mi interessa la nazionale, che seguo con fervore a ogni europeo. Anche infatti sono uno di quelli che è stato molto contento della vittoria agli europei dell'Italia nel 2021, che è andato a festeggiare fuori al Colosseo. Quindi insomma, devo dire, quando c'è la nazionale io sono coinvolto tanto, quando purtroppo invece si parla di squadre di Serie A non preferisco fare altro, seguire altre passioni.
Ti piace tra le tue grandi passioni la giusta notizia, quindi è tempo,
esatto,
di andarcela a sentire.
La giusta notizia.
La giusta notizia che abbiamo scelto di riportarvi oggi, come dicevo prima, riguarda un progetto che sta molto a cuore a Fondazione Media Literacy e Zainet, ovvero Rinate oltre il femminicidio, la nuova mostra di Stefania Prandi che coinvolge 11 scuole secondarie di primo e secondo grado in tutta Italia. Il progetto, promosso dall'associazione REA Reagire alla Violenza, in collaborazione con Fondazione Vodafone e Fondazione Media Literacy, si pone l'obiettivo di portare negli istituti delle testimonianze concrete di lotta agli stereotipi negativi e alle giustificazioni dirette o indirette della violenza di genere. Il viaggio della mostra itinerante è partito dall'Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro. Quello che state per ascoltare infatti è il podcast prodotto dagli studenti e dalle studentesse dell'istituto che hanno assistito alla mostra e che poi sono stati guidati nella realizzazione dai tutor esperti di Fondazione Media Literacy, in questo caso dalla nostra Chiara Di Paola, che oggi si trova ad Andria, ma la settimana fa appunto è partito questo viaggio dall'Istituto Comprensivo di San Costantino, ma continuerà un viaggio che ci porterà fino all'evento finale il 25 novembre, dove ci sarà la mostra finale di Rinate. Ma sentite adesso le voci, i cuori dei nostri studenti, quelli che fanno parte della redazione anche di Fondazione Media Literacy, che sono sempre parte della nostra quotidianità in quanto giornale. Andiamoci ad ascoltare appunto il podcast.
Mattina abbiamo avuto modo di ascoltare la testimonianza di Azadè nel corso della conferenza di inaugurazione della mostra Rinate oltre il femminicidio della nostra scuola Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro. Dal suo racconto è emerso come, nonostante in Iran abbia avuto la possibilità di studiare e si sia laureata, si è scontrata con una realtà maschilista e ha dovuto sposare un uomo che non amava e umiliava suo figlio. Alla fine, la rinascita. Ha il coraggio di fuggire e di crearsi una nuova vita, anche grazie ai volontari di Be Free e Arci Solidarietà. Ora vi racconteremo la sua storia. Azadeh lavora in una pasticceria di Roma, Dolcè, è la prima attività commerciale di Arci Solidarietà, creata per dare un futuro alle donne con vulnerabilità sociale. Ha un contratto e uno stipendio regolare che le permettono di pagare l'affitto e mantenere se stessa e suo figlio adolescente. Di origine iraniana, Azadeh è arrivata in Italia anni fa al seguito di un marito violento che la controllava, la minacciava di morte e la picchiava. Ha iniziato a rivelarsi quello che era un mese dopo il matrimonio. Mi prendeva per i capelli e mi riempiva di botte. Certe volte aveva il corpo pieno di lividi per le percosse. Poteva opporsi. Le regole sociali prevedevano che lei ubbidisse. Quando è nato suo figlio, Azadeh ha iniziato a temere per lui. E infatti il marito ha cominciato a maltrattarlo fisicamente e psicologicamente, fin da quando era piccolo. Un giorno l'uomo ha deciso che doveva scappare dall'Iran perché aveva dei grossi debiti. Arrivati in Italia, sono passati da un centro di accoglienza all'altro e proprio questo cambio di situazione è stato salvifico. In uno dei centri, infatti, Azadeh ha incontrato le operatrici del centro antiviolenza Be Free e con loro è riuscita a organizzare la fuga verso la sua nuova vita. All'inizio non è stato semplice. Prima ci sono stati i mesi della casa protetta e poi la fatica di ricominciare da sola. Lavoravo 42 ore alla settimana nella cucina di una pizzeria per 1000 euro al mese. Nessuno voleva affittarmi una casa, ma io non ho mai smesso di crederci e alla fine ho trovato questa, riuscendo a contrattare sulla caparra.
L'appartamento, dalle pareti bianche, è arredato con cura. Mi manca il mio paese e le mie amiche, ma adesso sono finalmente libera, dice Azadeh. Vorrebbe riprendere la carriera da psicologa, ma gli ostacoli sono molti. Oltre alla lingua, anche il titolo di studio che non riesce a convertire. Nel frattempo, oltre a lavorare, sta vicino a suo figlio. Sono molto legati e porta avanti la denuncia per violenza e maltrattamenti domestici contro suo marito.
Beatrice aveva 26 anni quando il suo ex fidanzato ha cercato di ucciderla. Adesso ne ha 31 ha un lavoro, un nuovo compagno e fa la volontaria per la Croce Verde. Racconta di sentirsi serena, anche che non è semplice affrontare la quotidianità. Per anni sembrava che con il mio ex fossimo felici, spesso mi chiedo se sia stato davvero tutto finto o se ci fosse qualcosa di vero. Mi domando perché la parte buona non sia riuscita a prevalere sul resto. Quando succede una cosa del genere, spiega Beatrice, è come se ci fosse una scissione. Io lo amavo, abbiamo iniziato a frequentarci quando avevo 21 anni e lui ne aveva 35. Era una certa persona intelligente, con tanti interessi e un certo carisma.
Quando si sono conosciuti, lui aveva già una denuncia per maltrattamenti nei confronti della sua ex fidanzata, ma è stato assolto. Dopo quasi 4 anni che si frequentava con Beatrice, il processo si è concluso con un nulla di fatto e in quel momento è cambiato nei suoi comportamenti. Secondo me si è sentito libero. Fino a quel momento ha sempre dovuto dimostrare di essere diverso, di essersi fatto una vita. A quel punto non era più sotto esame. È rivelato la sua vera natura. È iniziato un periodo di crisi durante il quale continuavano a frequentarsi. Un giorno lui le ha chiesto di andare a casa sua per il weekend. I miei sapevano che litigavamo spesso e per non farli preoccupare ho detto che sarei andato da un'amica. Quei 4 giorni si sono trasformati in un incubo.
Dopo una discussione esasperante, durante la quale lui voleva avere sempre ragione, ha messo le mani al collo di Beatrice, facendole perdere i sensi. Mentre era svenuta, le ha colpito varie volte il volto e ha cercato di soffocarla. Per farla riprendere, l'ha immersa nella vasca da bagno con l'acqua fredda, cercando poi di annegarla. Beatrice si è ribellata, resistendo all'assalto. Lui, allora, è andato in cucina, ordinandole di asciugarsi e seguirlo. Lei ha capito che se gli avesse obbedito sarebbe stata la fine. Nuda si è lanciata dal balcone. Nonostante 2 vertebre rotte e un piede fracassato, è riuscita a raggiungere strisciando sui gomiti la panetteria del quartiere, dove la conoscevano. Ambulanze e carabinieri sono intervenuti in pochi minuti e l'hanno portata in ospedale.
Questo racconto mi ha colpito perché Beatrice, quando si è fidanzata, il suo ragazzo era già stato denunciato, ma subito dopo era stato assolto. Io penso che le pene contro la violenza sulle donne dovrebbero essere più severe, altrimenti il coraggio che le donne trovano per denunciarli diventa inutile e fa credere a questi uomini che possono continuare con azioni violente.
Laura ha la voce calma mentre parla del suo impegno in prima persona con la violenza sulle donne. Da anni va nelle scuole per raccontare quello che le è accaduto, accompagnando le testimonianze della violenza che ha subito con dati statistici e spiegando le dinamiche delle disparità di potere che ancora c'è nella nostra società tra donne e uomini. Spesso si fa accompagnare da una psicologa che spiega alle ragazze e ai ragazzi come funzionano i sentimenti e le emozioni.
Laura ha 35 anni, come dice lei stessa, è viva per miracolo. 10 anni fa il suo ex fidanzato l'ha aggredita in un ristorante, colpendola con diversi pendenti, anche la testa. Per 1,5 mm la lama ha mancato la carotide. Dopo 2 mesi di prognosi riservata in ospedale e diversi interventi, tra cui uno durato 10 ore, è riuscita a riprendersi. Adesso insegna yoga e pilates e porta avanti la sua battaglia a sostegno delle donne.
Sono sempre stata una persona indipendente e consapevole. Non so nemmeno io come mi sia potuto succedere di aver accettato comportamenti che limitavano la mia libertà. Il suo fidanzato era un professionista noto, un uomo in carriera e aveva un'altra relazione che durava da anni. Nell'ultimo periodo era diventato possessivo, la faceva seguire, la minacciava, beveva troppo e abusava di sostanze. Laura aveva deciso di lasciarlo. Lui non voleva accettarlo, era come se lei fosse di sua proprietà. Il tentato femminicidio non è stato un raptus, parola che a Laura non piace perché deresponsabilizza chi compie gli atti violenti. Quella sera nel ristorante dove l'ha aggredita aveva con sé diverse centinaia di euro perché aveva pianificato di scappare. È stato condannato a 5 anni ma è stato in carcere meno di 2 mesi. Ha ottenuto gli arresti domiciliari a casa della madre che dal balcone urlava ai giornalisti che le donne sono tutte del poco di buono.
Di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa.
Nella storia di Laura mi ha colpito molto che lei abbia avuto il coraggio di continuare a raccontare la violenza subita in molte scuole d'Italia dopo l'accaduto, per dare coraggio ad altre donne che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione.
Il racconto di Laura mi ha colpito perché il suo ragazzo non ha avuto paura di aggredirla in luogo pubblico e delle conseguenze che il suo gesto avrebbe avuto.
Marina ha lo sguardo forte, con la voce roca della fumatrice abituale. Racconta il passato di cui porta ancora le tracce sul corpo, lievi cicatrici sul volto, che sfiora con le dita. Sulla schiena i segni sono più evidenti. È riuscita a sopravvivere al tentato femminicidio del suo ex marito che dalla Puglia è riuscito a raggiungerla in un paesino della provincia di Milano. Dopo anni di violenza me ne sono andata, ma lui non ha accettato la separazione. Marina, per lavoro, faceva i turni la mattina molto presto. Un giorno, alle 4, stava andando verso la sua auto e ha visto che c'era qualcuno per strada, ma non gli ha dato peso. Era l'ex marito che l'ha raggiunta e le ha inferto diverse coltellate, cercando anche di strangolarla. Si è salvato urlando. Una vicina, sentendo le grida, ha chiamato i carabinieri e l'ambulanza. Lui è stato condannato a 12 anni di carcere, ma lei ancora non si sente sicura, anche perché è certa che lui avesse un complice.
Questa vita cos'è? E manchi tu.
Marina racconta la sua vicenda ai giornali e sui social per dare forza alle altre donne. Per anni prima di lasciarlo viveva con un senso di paura costante. Dormivo con un coltello sotto al cuscino, lo chiamavo diavolo. Ho provato più volte a denunciarlo, ma nessuno mi ha ascoltata. Così, quando i figli sono diventati grandi, ho deciso di andarmene. Lui mi perseguitava anche da lontano, mi minacciava di morte e alla fine è quasi riuscito ad uccidermi. Dopo tutto quello che è successo, sono state finalmente prese in considerazione le numerose denunce che avevo fatto. Resta ancora aperta una causa per maltrattamenti di famiglia.
Adesso Marina ha 50 anni ed è critica verso il sistema. Non soltanto sa che non vedrà mai i soldi del risarcimento, 30.000 euro secondo quanto stabilito dal giudice, dato che l'ex marito risulta nullatemente. Ma anche perché, dice con amarezza, nessuna associazione si è più fatta viva. Quando diventa buio non riesco ancora ad uscire da sola, mi faccio forza e cerco di andare avanti, ma è difficile. L'altra sera qualcuno ha suonato alla porta. Quando ho chiesto chi fosse, non ho ricevuto risposta. Ho chiamato le forze dell'ordine, ma non sono venute. Secondo loro non ho nulla da temere, tanto lui è in carcere. Così ho dovuto chiamare degli amici perché ispezionassero le scale. Non ho dormito per tutta la notte.
Quando Marina, dopo essere stata accoltellata, è finita sotto un'auto parcheggiata, non riuscendo a parlare, si è salvata sbattendo le chiavi della macchina sullo sportello.
Ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Go, go,
so good, she on a roll, she ran me like carnival. I don't need the impossible. Go, 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 go. And so good, she on a roll, she ran me like carnival. I don't need the impossible.
Torniamo a una nuova puntata della Giusta Visione. Salve a tutti e benvenuti, io sono Tommaso Di Pierro e questa è la rubrica di cinema, la rubrica che analizza l'attualità e i temi più scottanti della settima arte. In questa puntata parleremo della figura dell'Intimacy Coordinator e delle sue funzioni in un set cinematografico. Allora, che cos'è l'Intimacy Coordinator? È una figura professionale nuova che garantisce da un lato agli attori e in particolare alle attrici di poter girare scene relazione di sesso senza trovarsi in situazioni imbarazzanti e dall'altro ai registi di poter lavorare al meglio senza incorrere in problemi, anche legali, e al pubblico di poter godere di scene di sesso ben girate e coinvolgenti, ma comunque sicuri per tutti gli attori coinvolti. L'Intimacy Coordinator tiene conto dell'impatto psicologico delle scene di sesso per gli attori e si confronta in anticipo con loro su ciò che li fa sentire a proprio agio e lavora con gli artisti per delineare quali parti del corpo acconsentono a farsi toccare in base al loro livello di comfort e quali parti invece ritengono vietate. Compito dell'Intimacy Coordinator è anche quello di interfacciarsi con i registi, perché se è vero che le scene di nudo vengono per lo più specificate da contratto, molte attrici negli anni passati si sono ritrovate in situazioni per lo più sgradevoli, se non di peggio, con partner poco rispettosi e registi o produttori che si spingevano sempre più in là per avere più di quanto concordato una volta arrivati sul set. La figura dell'Intimacy Coordinator si può dire che è una figura lavorativa pressoché sconosciuta in Italia, ma anche pressoché nuova nel panorama delle professioni cinematografiche internazionali, e ha iniziato a guadagnare sempre più consenso e sempre più importanza solo quando l'industria dell'intrattenimento ha apportato modifiche per dare priorità alla sicurezza e alla salute mentale degli attori sul set dopo l'ascesa del movimento Me Too nel 2017. A poco questa figura poi è divenuta sempre più indispensabile sui set di film e serie TV. Nel 2018 HBO è diventata una delle prime grandi rete a richiedere che tutti i suoi programmi con scene sessualmente intime avessero questa figura professionale. Nel 2020 invece la Screen Actors Guild Award, SAG-AFTRA, ha comunicato le linee guida per gli Intimacy Coordinator e successivamente ha rilasciato gli standard per la loro formazione, dopo aver controllato i membri e gli organismi commerciali, come le corporazioni dei produttori e dei registi. Tra le Intimacy Coordinator, la più nota è indubbiamente Ethan O'Brien, fondatrice dell'agenzia Intimacy On Set, che si è presa cura delle ansie adolescenziali dei giovanissimi interpreti della serie Netflix Sex Education, che sono sicuro molti di voi hanno visto, e che ha lavorato anche sul set della serie Normal People. La storia, tratta dal romanzo dell'irlandese Sally Rooney, parla di due studenti e della loro relazione complessa, travolgente, con molte scene di nudo e di sesso girate benissimo e guidate da una chimica eccezionale tra i due giovani attori, e dietro a quelle stesse scene c'è appunto Ethan O'Brien, che ha guidato gli attori facendoli sentire a proprio agio sul set, perché è proprio questo che ci si aspetta da un Intimacy Coordinator. Ma una domanda che uno si potrebbe porre è: chi può pensare di diventare oggigiorno un Intimacy Coordinator? Come si fa a entrare nel mondo di questa professione? Finora, nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che in realtà sono già specializzate in altri ambiti, come la terapia di coppia, oppure sono sessuologi, o come nel caso di Amanda Blumenthal, doppia cittadinanza americana italiana e fondatrice della Intimacy Professional Association, di esperti di educazione sessuale. La professione dell'Intimacy Coordinator si può dire che è una figura nuova e necessaria all'interno del panorama cinematografico. In definitiva, si può dire che promuove il consenso informato e aiuta a risanare le dinamiche di potere spesso presenti nei set cinematografici. Questo nuovo approccio, che sta gradualmente prendendo piede anche in Italia, promette di rivoluzionare il modo in cui vengono gestite le scene di intimità, garantendo quindi un ambiente di lavoro più sano e più sicuro per tutti. Come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Questa era La Giusta Visione, la rubrica che analizza l'attualità e i temi più scottanti del cinema. Appuntamento a settimana prossima.
State ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta
Frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
I can't get these memories out of my mind, and some kind of man.
Oggi è giovedì e come sempre c'è un consueto appuntamento con Indie Break, di cui voglio darvi una piccola anticipazione. Oggi ci ascolteremo Cutouts, il secondo disco del 2024 per The Smile. Pubblicato a solo 9 mesi da Wall of Ice, l'album, prodotto da Sam Pitts Davis come il precedente, mescola l'elettronica e gli arrangiamenti orchestrali. Tematicamente esplora scenari distopici e paesaggi onirici. Tra i brani di spicco, Foreign Spice e Instant Psalm. La collaborazione con London Contemporary Orchestra conferisce a questo album un sound unico e cinematografico al disco, che risulta essere un perfetto connubio tra sperimentazione musicale e profondità tematica. Andiamoci ad ascoltare Indie Break di Luca Lovisetto.
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi ascoltiamo due brani musicali dalla scena internazionale. Non sono passati nemmeno 9 mesi dalla pubblicazione del loro ultimo album Wall of Ice che i The Smile, gruppo che ricordiamo essere composto da 2 dei membri di Radiohead, Thom Yorke e Johnny Greenwood, cui si unisce il batterista Tom Skinner, tornano sorprendendoci con un nuovo disco intitolato Cutouts, fuori dal 3 ottobre per XL Recordings, 2 dischi che sono strettamente correlati appartenendo a una comune fase di forte ispirazione creativa per la band, che li ha registrati durante lunghissime sessioni negli stessi studios e con lo stesso produttore, ovvero Sam Pitts Davis. Il titolo sembra alludere quindi ai ritagli rimasti fuori dal primo album e che ora fanno parte di questa nuova uscita, un'uscita che parte con un pezzo d'apertura che rapisce già, intitolato Foreign Spice, che con gli archi che accompagnano l'inconfondibile voice di Thom Yorke tratteggia in un'atmosfera eterea con quel Beautiful Words nel testo, che rivela però aspetti tremendamente inquietanti, un'inquietudine che permane in tutto l'album. A livello tematico si alternano allarmanti scenari distopici e questi paesaggi onirici rarefatti, così come questa produzione che viene affidata spesso a questi maestosi archi arrangiati proprio dallo stesso Johnny Greenwood. E visto che l'abbiamo citata, quindi andiamo ad ascoltarci la traccia d'apertura, questa è Foreign Spice, gli Smile.
Thank you.
questa era Foreign Spice, traccia di apertura di Cutouts, il nuovo album degli Smile, uscito lo scorso 3 ottobre per XL Recordings. Smile, progetto solista dei due principali Radiohead, Tom York e Johnny Greenwood. Radiohead che sono stati oggetto questa settimana di un lungo speciale scritto da Mojo, il celebre magazine musicale, che ha deciso di celebrare i 56 anni di Tom York, compiuti lunedì lo scorso 7 ottobre, con la classifica dei migliori album, dal peggiore al migliore. Al decimo posto il loro esordio del 93, Pablo One, a seguire Might Be Wrong del 2001, poi The King of Limbs 2011, A Moon Shaped Pool del 2016, il loro ultimo lavoro ad oggi, Amnesiac del 2001, anno in cui poi hanno pubblicato anche l'album che vedremo alla vetta di questa specialissima classifica, Hail to the Thief del 2003, The Bands, il loro secondo meraviglioso lavoro del 95, e poi la tripletta, un podio su cui è davvero difficile disquisire, In Rainbows, il leggendario album gratuito pubblicato dalla formazione nel 2007 con la formula Up to You, che avrebbe rivoluzionato completamente il mondo dell'industria musicale, OK Computer del 1997, forse il loro album più celebre da un punto di vista di musiche e brani contenuti, e poi il capolavoro indiscusso Kid A del 2000, pubblicato da Parlophone, così come quasi tutto il resto della loro discografia, eccetto gli ultimi album che escono per XL. E proprio da Kid A del 2000, votato come il miglior album della discografia dei Radiohead secondo Mojo, andiamo ad ascoltarci Pyramid Song. Song dei Radiohead, direttamente dal 2000, il loro album Kid A, votato da Mojo come miglior disco della loro carriera, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prosieguo della Giusta Frequenza.
Questa è la Giusta Frequenza.
Questa è la Giusta Frequenza.
Di Keen, Everybody's Changing, in diretta sulla giusta frequenza alle 15.49, manca sempre meno al termine di questa puntata, oggi giovedì 10 ottobre 2024, con Tomaccio Flo e il signor Tommaso qui in diretta per gli ultimi aggiornamenti e soprattutto, carissimo Tommaso, per le tendenze su X.
Tendenze X.
E partiamo con le tendenze di oggi, in particolar modo una tendenza che ci riguarda da vicino. Parla senza mezzi termini il presidente francese Emmanuel Macron, che in un'intervista a Variety ha parlato della serie TV Netflix Emily in Paris. Nelle ultime puntate della quarta stagione, uscite da poco, la protagonista si trasferisce infatti da Parigi a Roma e si vocifera che ci rimarrà anche nella quinta stagione. E che cosa ha detto Macron? Lotteremo strenuamente e le chiederemo di rimanere a Parigi. Emily in Paris a Roma non ha senso. L'intervista a Macron è stata condotta dalla corrispondente di Variety da Parigi, Elsa Kesley, che ha introdotto l'argomento perché la moglie di Macron, Brigitte, fa un cameo nella quarta stagione di Emily in Paris. Macron ha detto di essere stato super orgoglioso e la First Lady francese, molto contenta di partecipare alla serie, che ha poi definito molto positiva per l'immagine della Francia e per l'interesse verso il paese. Che cosa è successo poi? In serata il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha condiviso l'intervista sui suoi canali social rispondendo: «Caro Emmanuel Macron, stai tranquillo, Emily a Roma sta benissimo e poi al cuore non si comanda, facciamo scegliere a lei». Gualtieri ha poi parlato più approfonditamente della questione con l'Hollywood Reporter di Roma, facendo capire di non averla presa benissimo. Ecco, infatti l'Hollywood Reporter scrive che il sindaco di Roma era rimasto infastidito dai commenti di Macron sull'ambientazione della serie nella sua città. In un'intervista telefonica Gualtieri ha poi detto di voler credere, o almeno sperare, che Macron stesse scherzando, visto che a suo dire non è possibile interferire con i piani di produzione di una società come Netflix, che non prende ordini dai capi di Stato né tantomeno prende decisioni basate su pressioni politiche, e si è anche domandato se il presidente francese non abbia questioni più urgenti di cui occuparsi, citando tra le altre cose un paio di guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Gualtieri ha anche aggiunto di aver parlato dei commenti di Macron su Emily in Paris con la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, con cui ha detto di essere amico e di averci riso sopra. In ogni caso, per lui il fatto che la protagonista della serie si trasferisca a Roma è una conferma che la nostra città sta diventando sempre più importante. A dire il vero, pensiamo che forse il signor Macron dovrebbe solo rilassarsi un po', ha concluso in tono scherzoso. E in effetti su questo volevo interpellarti, Riccardo, proprio su questa questione. Io non sono un fan di Emily in Paris, non la seguo, però insomma sì, ho visto che c'è stato questo trasloco da Emily in Paris e siamo passati a Emily in Rome, che però porta buona immagine alla nostra città.
Io dico solo: Gualtieri, avanti tutta! Sì.
Yeah.
Arriviamo alla tendenza Schlein. Elly Schlein, rapper per una sera. Ebbene sì, la segretaria del Partito Democratico è salita sul palco del forum di Assago, dove gli articoli 31 si stavano esibendo, e ha cantato insieme a J-Ax. Posso immaginare Flo quanto sia contento di questa cosa. Giubbotto in pelle, occhiali da sole in testa e jeans a zampa di elefante, Elly ha raggiunto il centro della scena e tra lo stupore dei presenti ha dimostrato di conoscere a memoria le rime dell'artista. Passione per quella musica che la segretaria Dem non ha mai nascosto, lasciando spesso citazioni qua e là e organizzando gruppi da sconto sui social per il Festival di Sanremo. Un momento insolito, non c'è che dire, qualche minuto di evasione dalla politica per svelare di fronte a una folla il suo lato più pop. Il filmato che ritrae il momento clou della serata sta rimbalzando da una pagina all'altra. Molti e diversi commenti degli utenti. In questo contesto Elly Schlein sta rappando con J-Ax, ha scritto Lucarelli sul suo profilo Instagram ufficiale. Farò finta di non aver visto o sentito, spero di dimenticare presto. Questa è la reazione di un utente. Io non sono una che pensa che un politico debba stare e pensare e fare politica tutti i giorni, ma forse sarebbe meglio concentrarsi su altro oppure fare finta di farlo, fa notare qualcun altro. Altri invece hanno visto in questo gesto semplicemente un tentativo della segretaria del PD di avvicinarsi a un pubblico più giovane e dimostrare quindi un lato più informale e accessibile della sua immagine pubblica. Vediamo ora la politica. Il presidente ucraino Zelensky torna in Italia in un momento cruciale della guerra. È tempo infatti di presentare ai partner europei il suo piano della vittoria. Dopo un'accoglienza tiepida da parte di Biden a Washington, il leader ucraino prova a cercare la sponda di Roma, Parigi, Berlino e Londra per la sua visione sul futuro e la fine del conflitto. Entro novembre, ha promesso oggi Zelensky a Dubrovnik, ai leader dei Balcani, sarà pronto un documento che delineerà le condizioni dettagliate per una giusta fine della guerra. La strada però resta in salita, tanto più che l'occasione più importante per illustrare il piano, il vertice di Ramstein programmato per sabato, è saltato all'ultimo minuto per il forfait di Biden, impegnato a gestire la crisi in patria per l'arrivo dell'uragano Milton. Ma Zelensky resta comunque ottimista. A ottobre, novembre, dicembre abbiamo una vera possibilità di muovere le cose verso la pace e una stabilità duratura, e la situazione sul campo di battaglia crea un'opportunità per un'azione decisiva per porre fine alla guerra non più tardi del 2025, ha detto il presidente. Continuiamo sulla leadership del presidente Biden e sui passi forti e saggi di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia per poter portare sicurezza e pace in Europa. E ora cominciano le notti dolenti, perché è ufficiale: Colapesce e Di Martino, il duo siciliano che ha conquistato il pubblico con il loro inconfondibile stile e la hit Musica Leggerissima, ha deciso di prendersi una pausa. La notizia, già anticipata nel quotidiano La Repubblica, è stata confermata da Colapesce a Vanity Fair. Ora ci serve una pausa, fosse anche per capire come metteremo mani alle canzoni che verranno, ha dichiarato, sottolineando l'importanza di ritrovare il proprio spazio personale e creativo. Dal 2021 i due artisti non si erano mai fermati, esibendosi in concerti e lavorando incessantemente, e ora sentono il bisogno di riprendere fiato. Avremmo potuto continuare a suonare all'infinito, ma non è un atteggiamento che ci interessa, ha aggiunto Colapesce, evidenziando la necessità di tornare a vivere e a scrivere in modo autentico. Mentre si preparano a intraprendere nuovi progetti da soli, Colapesce già sta lavorando alla colonna sonora del film Iddu, l'ultimo padrino, un'opera che racconta la complessità della mafia siciliana attraverso una narrazione fresca e originale. Di Martino invece, dal canto suo, non ha nascosto il desiderio di esplorare nuove strade artistiche, pur mantenendo comunque vivo il ricordo della collaborazione con il suo partner musicale. Parole senza mistero, allegre ma non troppo, metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere al buco nero che è stato un passo da noi, da noi più o meno. l'ultima tendenza di oggi che ha a che fare con lo sport, in tendenza anche Mario Balotelli, che ha ricevuto una chiamata inaspettata di quelle che potrebbero dare un'altra svolta alla sua carriera. Dall'altro capo del telefono si sentiva la voce di Alberto Gilardino, che aveva una missione per lui, ovvero sposare la causa del Genoa e aiutare la squadra a risollevarsi da un inizio di campionato molto difficile. Una proposta sicuramente allettante per poter tornare in Serie A e coronare il grande desiderio mai nascosto dall'attaccante nelle ultime interviste. La volontà di tornare in Serie A ha portato diverse squadre poi a rivolgere lo sguardo verso l'attaccante svincolato attualmente e alla ricerca di un nuovo progetto dal quale ripartire. Se subito dopo l'infortunio di Zapata era stato il Torino a farsi avanti, nelle ultime ore appunto a spuntare l'interessamento del Genoa, che avrebbe potuto anche intavolare una trattativa. Balotelli vorrebbe tornare in Italia dopo le avventure all'estero e la sponda rossoblù di Marassi potrebbe essere l'alternativa giusta per tornare in pista. Secondo le indiscrezioni, è lo stesso Gilardino che avrebbe telefonato all'attaccante per capire la sua disponibilità e il gradimento per la nuova destinazione. Sarebbe una grande suggestione per tutta la piazza, che sta affrontando un momento di difficoltà. Il Genoa è infatti in piena retrocessione, ha vinto appena una partita nelle prime 7 giornate di campionato, oltre ad avere uno degli attacchi meno prolifici della Serie A, che potrebbe solo trarre giovamento dalla presenza di Balotelli.
Grazie carissimo Tommaso per averci enucleato, elencato le tendenze su X, le tendenze del giorno. Grazie al nostro Flo in cabina di regia dall'altra parte del vetro, e grazie al sottoscritto, non lo dico da solo, giusto?
Esattamente, fai bene a ringraziarti da solo per la tua costante presenza nello studio A di Via Nazionale.
Andiamo, domani non saremo nello studio A. Dove saremo, Tommaso, ricordiamo?
Domani, ricordiamolo, sarete al polo inclusivo sperimentale dell'istituto Carlo Levi a via Largo Monte San Giusto per l'inaugurazione di Arac, la rete che include, mi raccomando, non mancate, a partire dalle ore 16.
L'appuntamento è domani, andiamo in esterna, sempre con la giusta frequenza. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Ciao.
Ciao.